Voci.
L'ultima edizione di questo 2020 di Mille Voci. A voi tutti un cordiale saluto e benvenuti da Antonio Bolzani al microfono, alla scoperta di quello che sarà un altro Natale. L'anno della pandemia sta per chiudersi con un Natale che sarà un Natale molto diverso da tutti gli altri. La grave e preoccupante situazione sanitaria che stiamo vivendo ci costringe ad un Natale con chi puoi più che a un Natale con i tuoi. In piena seconda ondata ci attende quindi un 25 dicembre contenuto e ridotto, un giorno senza. Poi, dopo quel senza, aggiungetevi le parole che ritenete più opportune, senza tante persone, senza tante cose. Le nostre tavolate saranno incomplete, mancheranno familiari e parenti e non ci sarà quel particolare clima di festa a cui siamo abituati. Anzi, parlare di festa è quasi inopportuno, quasi fuori posto e poco elegante in un periodo umanamente e emotivamente complicato, impegnativo e tormentato. Eppure, in qualche modo, passerà anche questo sobrio Natale, un Natale sobrio, e si arriverà al 31 dicembre tra bilanci e consuntivi di un 2020 che tutti noi vogliamo lasciarci alle spalle al più presto. Cosa ci ha insegnato questo annus horribilis che ha causato nel mondo più di 1,5 milioni di vittime e sta avendo un impatto catastrofico sull'economia globale, oltre che a livello di salute pubblica? C'è qualcosa che dobbiamo portarci dentro e che magari ci servirà nel nuovo anno? Quale visione del futuro anche occorre avere in un momento come questo? Quali parole occorreranno per il domani? Sì, le parole che ci dobbiamo portare dietro e dentro per il domani, e quali meglio piccole luci ci possono illuminare in un cammino che spesso abbiamo percorso e percorriamo nel silenzio, nel dolore, nella prova, nell'oscurità e nella solitudine. Sono tante domande, e non saranno solo queste quelle che rivolgeremo ai nostri ospiti, con i quali vogliamo riflettere su quello che ci attende e ci attenderà verso la fine dell'anno, ma soprattutto su come dobbiamo aspettarci o su cosa dobbiamo aspettarci meglio nel 2021, ovviamente passando da un Natale che sarà un altro Natale. Saluto subito Elisa Netzer. Buongiorno Elisa, benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, Elisa Netzer, musicista, una musicista di talento, molto conosciuta nella Svizzera italiana e non soltanto. Elisa Netzer, che cosa si porta dentro da questo anno che si porterà poi anche nell'anno nuovo?
Aiuto, è una situazione curiosa perché chiaramente abbiamo tutti vissuto una situazione per fortuna straordinaria, molto grave. Tante persone hanno sofferto a causa della malattia, tante altre hanno sofferto a causa delle conseguenze che questo ha avuto sulla nostra società. Di certo manca a tutti noi il contatto, in più faccio parte di una categoria professionale che col contatto lavora e vive, e quindi sicuramente è stato un anno un po' tosto per tutti noi. È un po' da Baci Perugina cercare degli insegnamenti in ogni cosa, però alla fine questo è anche un po' il balsamo che mi porto dietro da questo anno, insomma, le riflessioni che è stato possibile fare vista la situazione così particolare, e spero che possano in un qualche modo essere utili per il nuovo anno.
Riflessioni inevitabili che tutti noi, Elisa Netzer, abbiamo fatto, riflessioni in un anno straordinario, e tornando alle parole, la parola normalità non c'è stata nemmeno per voi musicisti, è qualcosa di molto astratto la normalità, è stato qualcosa di molto astratto, di qualcosa di ambito, di ricercato, di sognato, però è stato un anno anche per voi ben poco normale.
Diciamo che siamo un po' abituati a destreggiarci su ambiti poco sicuri, perché la nostra è una professione che in gran parte è composta da indipendenti che cercano in modo creativo, insomma, di costruire la propria carriera, quindi insomma sì, tutta la categoria degli indipendenti ha avuto poco di che scherzare quest'anno. Però soprattutto, al di là della questione lavorativa, è anche il fatto che anche a livello un po' più spirituale, se si vuole dire, il musicista quando non può proporre musica al pubblico non esiste praticamente, almeno non esiste nella sua forma migliore. È stato quantomeno bello vedere durante l'estate, quando è stato possibile creare degli eventi all'aperto, la grandissima affluenza di persone, chiaramente entro i limiti che erano previsti con tutte le regole di sicurezza, che proprio avevano sete di musica, avevano sete di eventi, perché si sono resi conto che anche se queste cose le diamo sempre per scontato, ne abbiamo un grande bisogno alla fine, ne abbiamo un grande bisogno, e non c'è video online che tenga, o come dire, brano sono sul telefono che possa sostituire l'emozione dell'arte dal vivo. Quindi sono sicura che appena sarà possibile tornare a vederci in sicurezza, almeno mi auguro che ci sia la stessa reazione. È stato molto confortante da vedere.
Questa sete di musica, certo, che vi ha confortato, che ci ha aiutato, che ci ha anche così accompagnato quando è stato possibile vedervi e ascoltarvi. Poi ovviamente in questo anno straordinario, come dicevo prima, di normale c'è stato ben poco. Don Rolando Leo, c'è sete di musica, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Don Rolando, lei è il direttore dell'Ufficio dell'Insegnamento Religioso Scolastico, è molto attivo su più fronti. Allora, la sete di musica credo che non è soltanto così una sete che condividiamo tutti, è una sete legittima, molto importante, che ci porta anche a una sete probabilmente di spiritualità in questo momento, perché poi la musica per certi versi è anche molto spirituale.
Beh, certo, del resto mi interpella su un argomento che mi coinvolge moltissimo per vocazione, per fede, quindi il Natale è tante cose oggi come oggi, è una festa sociale, una festa della bontà, è una festa del ritrovo, dell'incontro, e quindi quest'anno è un po' monca, no, da un certo punto di vista, però è anche una festa religiosa, anzi direi soprattutto. Il nostro compito è quello di richiamare ad un essenziale che quest'anno siamo obbligati un pochettino a recuperare, no? Per celebrare questa festa della gioia, così chiamata. Per me, per esempio, la musica è importante, è stata compagna della mia vocazione anche negli anni della gioventù o quando ero già giovane adulto, ed è tuttora una compagna, anche perché nelle liturgie, nelle nostre celebrazioni il canto c'è, e se non c'è manca davvero qualcosa, la musica e il canto. Quando sono arrivate le disposizioni, le racconto questo, che ci intimavano di evitare il canto durante le nostre celebrazioni, a me che tra l'altro piace cantare, ecco che sono rimasto un pochettino ancora più di prima con la terra sotto i piedi che si stava sgretolando. Come faccio? Come facciamo? Come facciamo a non cantare un alleluia? Come facciamo a non cantare un gloria natalizio? Poi in effetti le disposizioni non erano così draconiane, ecco, le ho reinterpretate, ma è stato un duro colpo che mi ha obbligato, e ha obbligato tutti forse a ridimensionare certe aspettative e soprattutto a scavare all'interno di noi stessi, perché mi sono detto, va bene, se non posso cantare, se non posso avere una corale, se non posso cantare a squarciagola io o far cantare gli altri per la gioia, devo cercare il canto interiore. Per me la lezione del Natale di quest'anno sarà soprattutto questo, in metafora e anche fuori metafora.
Un canto interiore in un giorno che è un giorno solitamente di festa, è una festa il Natale, che io dicevo nell'apertura, nella mia introduzione, che c'è quasi una sorta di pudore, di difficoltà a parlare di festa, perché quest'anno purtroppo per la maggior parte di noi sarà una festa, per tutti noi, una festa molto particolare, quindi la parola festa, il vocabolo festa quasi stride.
Certo, anche se da una parte devo anche ricordare che è dentro, è connaturata nella solennità, nella festa medesima, per cui per noi cristiani, per chi celebra e crede, anche se pur con i propri limiti umani, non può venir meno a questa concezione di festa e a questa dimensione di festa. Ricordo che il Natale, tra l'altro, come molte feste liturgiche, come la Pasqua, le due grandi solennità cristiane, dura 8 giorni, quindi l'ottava di Natale dura 8 giorni, il Natale può essere augurato a tutti per 8 giorni di fila, non solo per un giorno, che passa generalmente in famiglia, poi ognuno torna un po' alle sue attività. Però ecco, questo oltretutto, come cristiano, come credente, vorrei sottolinearlo perché ci fa bene. E poi, come dice lei, evidentemente viverlo in pompa magna, secondo i nostri parametri abituali, non sarà possibile.
Certo, lei prima parlava anche di ridimensionare, che inevitabilmente la parola ridimensionamento dovrà far parte del nostro presente, ha fatto parte del nostro passato, perché abbiamo dovuto ridimensionare molte nostre aspettative in questo 2020 e probabilmente il fatto di aver saputo ridimensionarci magari è anche un valore che ci porteremo dentro per e nel 2021, il fatto di rinunciare, di sacrificare qualcosa. Lidia Maggi, buongiorno anche a lei, benvenuta, lei è pastora battista.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, abbiamo ascoltato la musicista Elisa Netzer, ci parlava della sete di musica, del fatto che comunque ha avuto un anno particolare, straordinario anche lei, ma poi quando ha potuto esibirsi con il pubblico, certo, la gioia, la felicità. Don Rolando Leo ci diceva della colonna sonora, del canto interiore, che è importante viverlo e che è importante anche che ci possa accompagnare noi nel nostro cammino personale. Ieri con lei al telefono si diceva delle luci. Di solito il Natale è una festa anche di tante, tantissime luci. Quest'anno le luci, diciamo metaforicamente, sono poche. C'è qualche lumicino, qualche candela accesa. Dobbiamo scorgerla nel buio.
Ecco, dobbiamo scorgerla nel buio. Il buio è il setting adatto per poter prestare attenzione alle piccole luci. Il Natale vuole essere anche questo, vuole essere l'attenzione nel buio a una luce, per cui noi pensiamo spesso il Natale come l'esplosione della gioia, ma la gioia è radicata nella crisi. La stessa narrazione biblica ci presenta una situazione di disagio in cui nasce il bambino. Per Luca, una famiglia di profughi che non trova accoglienza, non trova posto. Per Matteo, la nascita di un bambino suscita l'invidia del potere, l'ostilità di Erode, la strage degli innocenti. Allora, forse in questo tempo così difficile, segnato dal lutto, la sofferenza, noi paradossalmente possiamo riavvicinarci a quella narrazione, comprenderla un po' meglio, sentire quel desiderio di luce, sentire acutizzare lo sguardo per poter intravedere quella fioca luce che può riscaldare il nostro inverno, che può illuminare il nostro buio.
E tante volte meno luci magari ci possono orientare meglio, ci possono accompagnare meglio, perché le vediamo in lontananza come delle candele accese, dei lumicini, e le scorgiamo in un percorso che è stato, Lidia Maggi, un percorso comunque molto sofferto, molto tormentato quest'anno. E inevitabilmente arriviamo anche provati, stanchi, sfibrati, logorati a questo Natale, che ho detto sarà un altro Natale, un Natale diverso.
Sì, è vero, sarà un Natale diverso e non vogliamo negare tutta la fatica che stiamo attraversando, il trauma collettivo che stiamo vivendo. D'altra parte però è altresì vero che sentivamo il bisogno di un Natale diverso. Voglio dire che ci siamo negli anni interrogati sull'esigenza di ritrovare un modo più sobrio, più essenziale, meno consumistico di celebrare il Natale, e avremmo voluto non essere costretti a farlo, adesso siamo costretti a farlo, però può essere questa crisi l'occasione per recuperare quelle domande che ci interrogavano sul Natale, su come vivere un Natale più intimo, un Natale che si riavvicini un po' a calco all'interno della festività biblica. Ecco, questa può essere l'occasione, e nasce da un bisogno più che da un desiderio, un bisogno di celebrarlo in questo modo perché abbiamo tutta una serie di restrizioni, ma nella crisi noi possiamo utilizzare tutta la creatività e l'inventiva per cogliere il buono che la, certo, crisi può portarci.
E anche per riscoprire una parola che magari avevamo dimenticato fino alla fine del 2019, sobrietà, è una una parola bellissima che va valorizzata, va scoperta o riscoperta, una sobrietà anche nella vita, e si può vivere bene anche in modo sobrio.
Certo, anche perché la sobrietà che spesso noi associamo alla rinuncia, in realtà ci rimanda all'essenzialità, porsi le domande essenziali, fondative: perché esisto? Che cosa sei tu per me? Che cosa conta davvero nella vita? E riscoprire le cose essenziali. Chi non è stato stanco di questa corsa ai regali? Chi ha ricevuto regali di cui non aveva bisogno e si è interrogato su cosa davvero desidero ricevere in regalo, e scoprire che spesso non sono gli oggetti che desideriamo, ma sono una qualità di relazione più profonda. Per dire, quest'anno con la crisi noi abbiamo riscoperto la forza della parola. È vero, ci è mancato il contatto, ci sono mancati gli abbracci, ci sono, ma abbiamo riscoperto la parola, la forza comunicativa che la creatura umana ha attraverso la parola, che si fa certo canto, seppure sommesso, e canto anche come lamento, come grido. La polifonia di questa parola che ci è data per poter comunicare, l'abbiamo scoperta nelle piattaforme, l'abbiamo scoperta nelle telefonate, l'abbiamo scoperta con la radio che è ritornata la grande protagonista nelle nostre case.
E l'abbiamo scoperta anche nei tanti momenti in cui abbiamo ascoltato, visto gli esperti, le autorità, le conferenze stampa, e la forza della parola è la forza anche che ha fatto e fa un grande divulgatore, molto simpatico, ma nel tempo anche molto autorevole, molto arguto, molto intelligente, Franco Lazzarotto. Franco Lazzarotto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, già docente, già direttore di scuola media, hai scritto qualcosa di molto carino, di molto simpatico su Libera TV l'altro giorno. Ti immagini, ti porti già al 2070, quindi fra 50 anni ti immagini un docente che entra in una classe, un docente di storia, e racconta il mondo nel 2020. Ci vuoi riassumere quella bella lettera di quel docente?
Io, attraverso quel mio futuro collega, ho voluto un po' ripercorrere questi mesi parecchio difficili, mettendo però il tutto, scrivendo il tutto con una sana satira che, secondo me, questo mi viene un po' anche dalla trentennale attività di cabaret, comunque la satira, spero se fatta con gusto, può essere una ritemprante medicina, soprattutto nel momento dove ansia e scoramento sono in chiaro aumento. Basta leggere i quotidiani di stamattina. E quindi leggere un po' la nostra realtà e relativizzare, però dare anche contemporaneamente un messaggio di positività e tenacia. Per prima chiedevi le parole del Natale, quindi penso che queste debbano essere, quindi dobbiamo essere, ma l'ha già detto benissimo, l'hanno già detto Elisa, Don Leo, la signora Maggi, cioè è un Natale comunque diverso, ma che deve darci stimoli, quindi che non ci deve abbattere, ma ci deve aiutare a combattere, quindi con positività, con tenacia, seguendo quelle che sono ovviamente le indicazioni per una categoria nella quale io mi trovo. Io sono un già, quindi un diversamente attivo e con dei pregressi, quindi la nostra attenzione è che abbiamo un po' di paura, è normale. Ma dobbiamo credere in quanto ci dicono quelli che contano e non quelli che lo dicono in buon dialetto, in quintabal, e farlo con positività e non rimanendo lì ad aspettare qualcosa con una paura che ci fa in fondo male. Io ho la fortuna di non avere più attività ufficiali, come ben hai detto, però leggo, scrivo, suono, cucino, cammino. E quindi anche prima si parlava di luce, col camminare io ho fatto chilometri e chilometri in montagna, quindi quando vedi un creato, quando alzi lo sguardo e guardi verso il cielo, questa luce dentro, indipendentemente dal tuo credo, ti entra, ti aiuta, ti dà qualcosa, e noi che abbiamo la fortuna di avere ancora la salute, e molti dei miei coetanei e anche di più giovani non ce l'hanno, dovremmo proprio trasmettere questo messaggio di positività che era stato ben fatto soprattutto nella prima parte, quando c'era quel uniti ce la faremo. Sì, uniti ce la faremo, dopo l'abbiamo un po' perso questo, perché mi sa che adesso siamo un po' in un chiaro rilassamento.
Disuniti forse più che uniti adesso in questa seconda
Non lo so, la prima parte, lo dico anche così per chi ci dirige eccetera, è stata fatta bene, e quindi anche se era un navigare a vista, quindi nel secondo blocco mi sa che si è navigato un po' a svista, se mi passi, con qualcosa di più scollato, di meno convincente, che crea ovviamente anche insicurezza. Certo. Unito a un logorio ha portato a una mal sopportazione del quotidiano, e siamo lì.
Una certa indisciplina, una certa insofferenza, ma siamo entrati, Franco Lazzarotto, quasi in questo 2020 in un frullatore dove abbiamo sentito e visto di tutto di più, anche dei messaggi contraddittori, poi le facce preoccupate dei nostri consiglieri di Stato, il dottor Garzoni, il dottor Merlani. Cioè, se ripercorriamo il 2020, per quanto riguarda la nostra realtà della Svizzera italiana, davvero è stato qualcosa di straordinario, ma anche di rivoluzionario. Abbiamo scoperto le conferenze stampa, ci siamo incollati davanti alla televisione o con l'orecchio alla radio per seguire cosa avremmo dovuto fare, come avremmo dovuto comportarci, e lo facciamo ancora oggi, perché purtroppo non è finita la faccenda.
Sì, però c'è questa noi abbiamo una responsabilità personale, questa ce ne dobbiamo benissimo rendere conto. Cioè, il medico cantonale, che secondo me, per me è la figura centrale, ha lavorato benissimo, ti dice, assieme, questo, lui fa l'insunto di tutto quanto, quelli che sanno, che capiscono e che hanno la scienza in mano, se ce lo dicono facciamolo, perché è tutto a nostro vantaggio, e quindi non cerchiamo di fare i bulli facendo diversamente, o pensando che, non so, c'è questo, soprattutto a livello di giovani, questa, ma quella, loro ce l'hanno questa immortalità innata, tanto a me non succede niente. Purtroppo questa frase la sento anche in quelli della mia generazione, quello che ho fatto, no, dobbiamo lottare, dobbiamo darci da fare, dobbiamo essere positivi, l'ho detto prima,
certo,
e credere che, perché l'anno prossimo sarà ancora Natale, e se lavoriamo tutti assieme bene, e questo ce la facciamo, sarà un bel Natale. Però capiremo, e abbiamo capito proprio durante questi mesi, il valore, scusa il bisticcio di parole, di determinati valori, e questi valori li avevamo un po' tanto persi. Adesso io non voglio fare nel reverendo nella signora Maggi, ma sono valori che dobbiamo comunque ripescare, riprendere, rivalutare e rimettere in pratica.
Certo, recuperare. Elisa Netzer, Franco Lazzarotto parlava anche di giovani. I giovani quanto hanno sofferto, quanto soffrono in questo particolare momento. Sappiamo della sofferenza degli anziani, soprattutto gli anziani soli nelle case per anziani, o gli anziani anche soli negli ospedali, nelle cliniche, gli anziani poi morti anche da soli, e questo è stato un altro dramma che si è aggiunto a un anno già tragico. Ma anche i giovani hanno sofferto.
Sì, diciamo che trovo difficoltà a farmi portavoce di intere generazioni, perché come tutte le altre è composta da tante persone che pensano in modo diverso, però penso che l'ansia dei giovani non sia tanto legata per forza esclusivamente alla pandemia, alla malattia, al pericolo di ammalarsi o di far ammalare qualcuno dei propri cari, che comunque sono cose, sentimenti che sono molto condivisi da quel che sento e vedo dai giovani, anche se chiaramente viene più pubblicizzato il lato di alcuni che magari a volte si comportano in maniera irresponsabile. Però è chiaro che la pandemia inizia con la malattia, si sviluppa quella malattia ed è la cosa più grave, ma non finirà una volta che siamo tutti bene vaccinati. Chiaramente ci sono anche le conseguenze del dopo. Secondo me molti giovani, soprattutto quelli che si avvicinano anche agli studi professionali e che si avviano, insomma, a dover trovare una maniera di vivere a questo mondo, sono molto spaventati da quello che succede, che sta succedendo, ecco, perché è chiaro che se il futuro era già qualcosa di un pochettino incerto comunque, Di certo la situazione non è che si è più stabilizzata durante questo anno, quindi sicuramente questa è una cosa che noto molto tra i miei amici, anche tra i miei allievi, c'è una preoccupazione di questo tipo sicuramente, però diciamo che stiamo cercando di gestire il tutto nel meglio delle nostre capacità, come giustamente anche i nostri politici dicono, cioè non è che siamo stati allenati a gestire pandemie in passato, si è fatto il meglio di quello che si poteva fare, si spera, e quindi finito di gestire l'emergenza più grave, che è quella sanitaria, dovremo occuparci del dopo ed essere sicuri che il dopo che c'è ancora sia roseo per tutti il più possibile.
Certo, ma essere anche sicuri che coloro che sono adulti, più adulti di voi in quanto all'anagrafe, in quanto all'età, possano comunque capire anche le vostre preoccupazioni, le vostre legittime richieste, perché uscite anche voi, uscirete anche voi da un periodo durissimo, Elisa Netzer. Sarete provati, sì. Sarete comunque anche voi stanchi, affaticati, e in più avete molti punti interrogativi davanti a voi per la vostra vita personale ma anche professionale.
Sì, non dimentichiamo che se adesso io ho finito per fortuna le scuole dell'obbligo da un bel po' di tempo, ma se ricordiamo, non so, gli anni del liceo per tutti sono volati, sono anni dove un giovane è portato a, come dire, esplorare il mondo, e per quanto siamo abituati a vivere molto online, come dicevo prima, non c'è nulla che possa sostituire la vita vissuta in contatto con le persone, quindi un anno passato così, anche se è da accettare perché non c'era modo di fare diversamente. È comunque qualcosa di piuttosto pesante, non ci si deve sorprendere se anche i giovani stanno vivendo con fatica la situazione, e che magari porteranno delle conseguenze anche dopo.
Certo, questo lo vedremo poi nei prossimi anni. Don Rolando Leo, è però vero, lo si diceva anche prima, che in questa seconda ondata c'è più insofferenza, c'è più anche forse individualismo, egoismo, lo si vede anche dai nostri messaggi che riceviamo, la gente è più arrabbiata, e questo non è bello, non è una buona premessa. C'è stanchezza, e soprattutto credo che si possa dire che il concetto di responsabilità individuale, la nostra responsabilità individuale, è un concetto che ognuno interpreta molto liberamente, e quindi se viene a cadere la responsabilità individuale, anche la società è meno bella ed è meno buona.
Certo, perché manca il concetto di corresponsabilità, e il rischio è che ognuno pensi alla propria responsabilità, finisce in una forma di solipsismo in un certo senso, che appunto è derivato anche da questo desiderio di proteggersi e insomma mors tua vita mea in un certo senso. Io, lavorando nella scuola, volevo aggiungere appunto un aneddoto, mi sono reso conto che i ragazzi, come diceva la signora Elisa, appunto fanno fatica. Se c'è stato il grande entusiasmo iniziale, lo shock, ma anche un po' di gioia, no? Chiudono le scuole, si va in vacanza chissà per quanto tempo, adesso non lo desiderano tornare in lockdown, al di là del fatto che le scuole non chiuderanno, ma non lo desiderano. Io sento i liceali, ma sento anche i ragazzi di scuola media, non c'è questo, cioè c'è questa paura comunque di essere di nuovo isolati, no? E questa corresponsabilità, dicevo prima, appunto viene forse un po' meno, ed è l'esercizio che, come stiamo dicendo stamattina, invece dobbiamo fare, perché è proprio insieme che certo si può, è proprio insieme che si può.
E qui qualcuno, però, Lidia Maggi, comincia a mollare, insomma, a rimanere fuori dal gruppo, e soprattutto interpreta le regole a modo suo, e questo, lo dicevo prima, non aiuta a creare quella condivisione di intenti, quella società dove tutti dovrebbero avere un obiettivo comune, quella società che abbiamo visto durante la prima ondata. C'era questa condivisione, gli applausi dai balconi, i canti, i complimenti, la vicinanza, la solidarietà. Qui mi sembra che invece stiamo assistendo anche un po' una deriva di quella che è la responsabilità individuale, ma soprattutto anche il buon senso. Qui ognuno sta andando un po' per la sua strada.
E non so se mi riconosco in questa analisi così pessimista, anche perché mi dico non ci aiuta questo linguaggio del colpevolizzare i cittadini, le cittadine, i giovani, gli anziani. Cioè noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo un trauma collettivo, siamo all'interno di un trauma, per cui chiaramente il nostro modo di agire sarà scorretto, e siamo impreparati, per cui stiamo improvvisando, e forse ci aiuta di più pensare che quanto stiamo vivendo dobbiamo elaborarlo e uscire dalla solitudine, trovare spazi. Ho trovato molto creativa questa cosa di elaborare con un linguaggio satirico la narrazione del 2020. Dobbiamo fare questo, trovare spazi, luoghi per riflettere e raccontare quanto stiamo vivendo, utilizzando proprio la forza della parola, della narrazione, perché è solo così che riusciremo a ritrovare una coesione sociale, e su questo la radio ha una grande responsabilità, la possibilità di avere trasmissioni come queste che ci portino a riflettere non soltanto sul Natale che viene, ma sul Natale in questo contesto, ha proprio questa funzione, offrire uno spazio di ascolto dove possiamo narrare le nostre fatiche e fare un lavoro di cura che non è soltanto finalizzato alla cura medica, su cui c'è stata una grande efficienza effettivamente nella pandemia, ma la cura più a lungo termine, ecco, poter strutturare in una narrazione di senso quanto stiamo vivendo e dare voce a tutte le categorie. Io sono impressionata dal silenzio sociale dei giovani, cioè non so dove ascoltarli al di là della scuola, e forse loro avrebbero tanto da raccontarci su come stanno vivendo questo disagio con la loro voce, non attraverso la nostra mediazione, ma con la loro singola voce, attraverso le loro storie, le loro poesie, le loro canzoni, i loro riti sociali. Ecco, io sento più questa esigenza, certo, di pensare che non ci aiuti una colpevolizzazione che ci mette addosso altra fatica, altra inadeguatezza. Per poter suscitare energie positive nella crisi bisogna anche prendersi cura di incanalarle offrendo degli spazi protetti, dei circoli di parola, per usare parole che curano.
Le parole curative, però è vero che c'è chi colpevolizza, Franco Lazzarotto, la situazione attuale, chi dà la colpa alle autorità, ai politici, al governo federale, al Consiglio federale, chi al Consiglio di Stato, chi alle autorità anche comunali, chi ai medici, agli scienziati, insomma lo si legge, lo si percepisce, lo si vede, lo si sente, soprattutto nei social, poi la colpa è sempre di qualcun altro e questo è un fattore negativo. Poi ci sono dei paradossi, delle contraddizioni incredibili. Abbiamo passato un anno con la paura che non arrivasse il vaccino, che non si riuscisse a creare un vaccino per sconfiggere questo maledetto virus. Adesso che è arrivato il vaccino, abbiamo qualcuno, tante persone hanno paura di farsi vaccinare. Allora, prima la paura che non arrivasse, adesso che è arrivato la paura di farsi vaccinare. È un mondo molto strano.
Sì, prima faccio un passo indietro, quello di sparare su quello che è l'istituzione o le autorità è uno degli sport più praticati, non solo da noi. Io non vorrei essere in questo momento un'autorità cantonale o federale che è chiamata costantemente a decidere, non è assolutamente facile. Io non ho assolutamente condiviso tutto quanto hanno fatto, ma comunque rendiamoci ben conto che responsabilità nella sua etimologia significa rispondere delle proprie azioni, e l'hanno fatto, e delle soprattutto conseguenze che ne derivano dalle decisioni che vengono prese. Quindi noi dobbiamo collaborare credendo in quella scienza che, non avendone capacità, dobbiamo accettare, condividere e seguire, che quello è l'unico modo, e l'ha detto benissimo la signora Maggi, per venirne fuori in modo positivo. Mi ha fatto un tantino pensare però la frase di Elisa, come ha detto: per fortuna non sono più
giovane
a scuola media o al liceo, cioè, no, ma questo vuole anche dire, io l'ho interpretato così, che ci rendiamo conto, io mi rendo perfettamente conto, perché di ex allievi ne incontro e le sento soprattutto anche con i mezzi moderni che abbiamo parecchi, sono veramente anche loro in grossa difficoltà e dobbiamo dar loro voce, l'ha detto benissimo, è giusto, è vero, guardate che stanno soffrendo moltissimo anche loro. E poi loro si muovono in un mondo loro e quindi tocca a noi dare a loro la possibilità di dire, perché magari hanno, senza magari, hanno delle soluzioni che sono nettamente migliori delle nostre, che sono, lo metto tra virgolette, comunque vecchie, perché basate sì, sull'esperienza, su tutto quanto volete, ma loro hanno la quasi totalità della loro vita davanti e quindi a maggior certo. ragione gliela dobbiamo preparare bene, dobbiamo dar loro la possibilità di formarsi, dobbiamo dar loro la possibilità di, lo vedo anche con le figlie, cioè sono, una è addirittura lontana in Inghilterra, quindi mettetevi bene, ho vissuto un po' tre realtà, quindi la nostra, quella di una vicina provincia nella quale passo parecchio tempo anche durante l'anno, e quella inglese. Sono tre modi di vedere questa pandemia in modo totalmente diverso. Adesso noi viviamo qua, abbiamo la nostra, che abbiamo la fortuna che, se volete, piccola. Quindi tutti assieme cerchiamo di darci una mano a trovare, assolutamente positività, senza continuamente sparare e dire ah ma non sanno fare. No, tu cosa hai dato tu? Tu puoi dare qualcosa, allora dallo positivamente, perché continuare a reclamare e a recriminare su tutto? Pensiamo positivo, ecco, l'ha cantato uno che è diventato un mito.
Certo, poi capiremo, ecco, come si può ritrovare o trovare questo modo di pensare positivo e anche di evitare di sparare contro tutto e contro tutti, anche perché i messaggi che stanno arrivando sono molti di condivisione su quanto state dicendo e su quanto state anche così raccontando di quello che abbiamo vissuto e di quello che vivremo. Però ci sono due o tre messaggi che poi riassumerò di insofferenza, e quindi l'intento magari è che le persone che scrivono che palle, cosa state dicendo, non ne posso più, basta fare questi discorsi, non ne possiamo più, ecco, queste persone possano magari con un piccolo sforzo, ascoltando la nostra trasmissione, mandare magari fra tre o quattro giorni un messaggio un po' più ottimista, un messaggio un po' più di speranza, un messaggio un po' più fiducioso, ecco, non questa reazione di insofferenza, che peraltro però va ascoltata, perché se il pubblico reagisce anche con una certa insofferenza va comunque assolutamente riferito a quanto arriva, e quindi cercheremo magari di far cambiare idea o di aprire nuove finestre, nuovi sguardi a chi fa fatica oggi a seguire queste riflessioni, e le abbiamo volute fare oggi antivigilia di Natale in un Mille Voci che vuole andare alla scoperta di quello che sarà un altro Natale inevitabilmente, e quindi vuole riflettere, vuole fare una sorta di consuntivo, di bilancio su quello che abbiamo vissuto in questo 2020 e su quello che dobbiamo portarci dentro anche nel 2021. Allora, la scoperta di quello che sarà un altro Natale è il tema dell'odierna puntata, l'ultima di questo 2020 di Mille Voci. Con noi ci sono Elisa Netzer, Don Rolando Leo, Lidia Maggi e Franco Lazzarotto. I numeri di telefono per continuare a scriverci, poi un brano musicale bello di Stevie Wonder e Paul McCartney, perché abbiamo detto che anche la colonna sonora, che anche la musica sono importanti, sono basilari per la nostra vita. E poi torniamo a chiudere la trasmissione con i nostri interlocutori, cercando di, ecco, convincere magari chi è un po' più insofferente che si può trovare anche una luce in fondo a questa galleria, che è una galleria che ci costringe ad un cammino molto lungo, molto sofferto, però speriamo che prima o poi riusciremo ad uscirne.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
That people are the same where what we need to survive together.
La fatica delle ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, la fatica, il fatto che si arriva a fine anno con la lingua fuori, beh, per tanti motivi, in particolare per la pandemia, emerge molto chiaramente dai messaggi che arrivano, una sorta di delusione, di indifferenza, di insofferenza, di rabbia, di scontentezza, di scoramento, ed è da un certo punto di vista abbastanza desolante leggere certe situazioni di vita, che per carità vanno assolutamente rispettate, tutti vanno rispettati, vorremmo aiutarli con le nostre voci, con le vostre voci, le voci dei nostri ospiti, poter portare un po' di sollievo. È una riflessione che abbiamo voluto fare al termine di questo anno, questa oggi a Mille Voci. È un altro Natale, è stato un anno straordinario. Elisa Netzer, di fronte a chi non ne può più, come reagisce una musicista ancora giovane?
Ma mi viene da dire, forse siamo entrati in questa pandemia con un'idea un po' limitata di che cosa significhi stare bene. Quindi quando la salute è stato il primo bene prezioso che si è trovato sotto pericolo, ci siamo occupati tanto di questo, ma abbiamo parlato molto poco del resto. E adesso ci sono persone che stanno male perché magari vivono male l'isolamento, vivono male il fatto che le proprie tradizioni e abitudini...
La solitudine anche, perché tanti ci scrivono, la solitudine. Siamo anche soli, quindi un Natale intimo non abbiamo nessuno, è forzatamente intimo.
Esatto, l'insicurezza sul lavoro, tante cose che sono effettivamente gravi, bisogna permettere a queste persone di star male, spesso vengono tacciate di insensibilità nei confronti dell'emergenza sanitaria. È chiaro, dobbiamo renderci conto che quella è la prima priorità che dobbiamo mettere a posto, per ovvi motivi che tutti ben conosciamo, ma non possiamo dire alle persone che soffrono per questi motivi: arrangiatevi. fatevene una ragione. Io mi sento di dire che, per quanto possa contare insomma la mia opinione, però mi sento vicina a queste sofferenze che compongono, come dire, l'essere umano. Quindi diciamo mi sento di consigliare una cosa: esistono dei balsami, per quanto molto precari, per questo stare male, e alcuni li possiamo trovare anche nell'arte. Non mandatemi a quel paese, lo so benissimo che ascoltare un bel brano non può risolvere un problema esistenziale pratico. Ecco, però davvero, ecco, ci sono, come dire, conforta il fatto di sapere di non essere da soli a vivere un certo disagio, e anche se non possiamo, come dire, confortarci con la compagnia di altre persone che avremmo visto volentieri e con cui avremmo condiviso anche le nostre difficoltà, possiamo cercare insomma queste risposte in tante cose che ci possono rincuorare. Dobbiamo farlo proprio come esercizio attivo. E chiaramente, giustamente, appena l'emergenza sarà passata, cercare tutti insieme di veramente continuare a darci una mano, perché non è perché un virus che spaventa viene insomma domato che finiscono i problemi. Quindi io spero che tutta la solidarietà che si è vista soprattutto nella prima ondata, quando eravamo tutti a casa nella stessa condizione, adesso non è più così. In questa seconda ondata ci sono persone che vivono una vita quasi normale e altri che hanno avuto una vita molto stravolta, quindi spero che questa solidarietà continui, perché è veramente necessaria. Soffrono innanzitutto le persone malate, ma soffrono anche gli altri di tanti altri mali legittimi, se così possiamo descriverli.
Certo, assolutamente, lo abbiamo detto, vanno assolutamente rispettati tutti gli stati d'animo. Giustamente condividiamo, la cultura e l'arte di cui parlava Elisa Netzer sono fondamentali, ci aiutano. Franco Lazzarotto, non è che però magari abbiamo perso anche il significato, ma l'avevamo perso già prima, della parola fatica. Oggi la gente fa fatica perché non è stata abituata a far fatica prima, e quindi c'è la fatica anche di ascoltare una trasmissione di un'ora con delle persone che raccontano e si raccontano. Io credo che dobbiamo riscoprire anche un po' il valore della fatica. Certe cose costano fatica.
Ma tutto costa fatica. È solo nel dizionario che, non so se diceva sudore, successo, quale viene prima. Quindi bisogna far fatica, bisogna sudare. E soprattutto nella vita di oggi, è per questo che dobbiamo avere un'attenzione particolare, soprattutto per i giovani che si stanno formando, perché e comunque sarà molto più difficile, e io lo dico rispetto alle mie generazioni, quanto sta davanti a loro piuttosto che quello che stava davanti a noi. Un'altra vita invece l'hanno fatta i nostri papà, i nostri nonni, quelli sì che hanno toccato con mano la vera fatica, il vero star male. Adesso in questi mesi siamo un po' ritornati in questa insicurezza, in questo non star bene, in questo non capire da che parte si va, e quindi io lo capisco benissimo che ci possa essere una fetta di nostri concittadini che la vivono male, non stanno bene, che dicono ma sono in fondo sempre le stesse cose. Però io ritorno e concludo con le due parole con le quali ho iniziato: noi che abbiamo la fortuna di avere ancora la salute e trasmettiamo positività e tenacia, ce la faremo sicuramente. Dobbiamo seguire quanto ci dicono, e poi saremo contenti di aver fatto questo percorso. Questa è la realtà, viviamola in modo da ottimisti. Perché la vita dell'ottimista e del pessimista finisce allo stesso modo. Almeno gli ottimisti si saranno goduti un ottimo viaggio. Ecco, questo è un po' un modo di positivamente vedere, positivamente affrontare, per chi crede, con un aiuto in più che dal Natale t'arriva veramente questa forza maggiore che ti aiuta a continuare a lottare.
Lilia Maggi, dobbiamo lottare tutti, perché francamente sono sconfortato a leggere certi messaggi. Mi dico, ma dove sta andando la nostra società? E questo lo dico perché purtroppo ho notato una deriva da parte di anche dei contenuti, della forma degli stessi messaggi, di gente che non ne può più e quindi la manifesta anche con rabbia. E quindi anche queste trasmissioni fanno fatica a far breccia nelle persone che diciamo, probabilmente vogliono andare da sole per la loro strada. Allora, come fare a riportarle in un certo senso in un mondo che deve essere attento a tutti e a tutte, ma che deve comunque, soprattutto in questo momento, andare avanti assieme?
Allora, la prima cosa che mi viene da notare è che queste persone hanno scritto, per cui per quanto il messaggio sia un messaggio di insofferenza, è un messaggio che vuole comunicare, cioè era molto più semplice spegnere la radio,
certo,
e fare altro.
È vero.
E allora questa provocazione va colta, perché queste persone che esprimono insofferenza vogliono provocare una reazione, vogliono farsi ascoltare, vogliono gridare il loro dolore, vogliono che il loro dolore sia ascoltato. Allora credo che il cambiamento avviene proprio nel dare la possibilità di ascoltare questo dolore, anche perché tutte le volte che il disagio viene espresso, verbalizzato, attraverso la forma della parola, è come se si oggettivizza, lo si vede, lo si ridimensiona, lo si definisce, e non è più panico, diventa una paura più specifica, lo si affronta perché lo si delimita, lo si umanizza. Caino, che non parla con il fratello, che non risponde a Dio, uccide il fratello. Allora questa possibilità anche del lamento scorretto ha una sua funzione importante nell'elaborazione del trauma. Certo, poi il trauma va elaborato e noi non abbiamo ricette, ci siamo oltretutto dentro anche noi che parliamo in questa situazione con i nostri lutti, le nostre fatiche, per cui stiamo all'interno, siamo guaritori feriti, perché proviamo a fare terapia, ma siamo consapevoli di essere troppo interni al problema per poter avere quel distacco che professionalmente sarebbe necessario. E che cosa possiamo dire se non che i tempi della vita sono tanti, questo è un tempo difficile, ma non è l'unico tempo che ci è dato. Dobbiamo pensare con la sapienza biblica, c'è un libro, il Colet, che dice c'è un tempo per ogni cosa. Ecco, questo è davvero il tempo della fatica, il tempo del travaglio, è il tempo delle lacrime, è il tempo degli abbracci sospesi, ma non è l'unico tempo che ci è dato nella vita, e noi lo sappiamo che ci sono altri tempi. Il problema è che quando siamo all'interno delle fatiche non vediamo altro, e questo lo sperimentiamo in tanti ambiti. Quando io avevo i miei bambini neonati che non piangevano, la mia realtà era terribile, perché non dormivo e non riuscivo a pensare che quella stagione sarebbe passata, e addirittura che ne avrei avuto nostalgia. Ecco, dobbiamo pensare anche a questa sapienza. Quando siamo dentro una situazione difficile, siamo dentro al presente, ma noi siamo fatti di memoria e anche di futuro. Il Natale, nel Natale celebriamo un bambino che viene, un bambino va cresciuto, accudito, accolto e va accompagnato in un processo per arrivare a vivere la salvezza, diciamo così.
Certo.
Ecco, forse questa grammatica del processo dobbiamo recuperarla, i tempi lunghi della crisi.
Tempi lunghi della crisi, ma don Rolando Leo, le lascio un minuto e mezzo, perché siamo davvero in chiusura. Capire che non si vive solo nel presente. Certo, il presente oggi è drammatico, e quindi l'insofferenza che si manifesta nei messaggi, vabbè, ok, la prendiamo in considerazione, però abbiamo tutti un passato, proveniamo da un passato, e soprattutto c'è un futuro. Quindi capire le tre dimensioni temporali, forse si è persa un po' questa comprensione che c'è ancora un futuro e c'è soprattutto tutto un passato. D'accordo il presente, ma cerchiamo di vedere la cosa con tre facce diverse.
Ma certo, ma le religioni ci aiutano in tal senso, perché sono tutte frutto di una tradizione, di una fede dei padri, di un presente da vivere nella vita, nella liturgia senz'altro, ma nel presente, in quello che facciamo, ma proiettati verso il futuro, verso comunque una luce, verso comunque una speranza, per i cristiani una risurrezione, una vita nuova. E mi aggancio a quello che diceva Lidia Maggi, mi sembra che concordo molto, no? Sul fatto che questo Natale, mi viene da dire, questo tempo di Natale non è un ostacolo, non dovrebbe esserlo, perché si sono accese aspettative che non riusciamo comunque a a soddisfare, no? Ma diventa una risposta, diventa invece l'occasione di una grazia, di scoprire che in questo bambino, in questo Dio che si fa uomo, in questa fragilità, siamo chiamati noi a sentire questa, certo, solidarietà di un Dio che si fa uomo, e di conseguenza è proprio il momento giusto per vivere questa intimità proiettati verso la luce.
La luce.
Anche festa, ecco, le luci, no?
Le luci, quindi, che speriamo di ritrovare tutti quanti nel 2021. Le vostre parole di Elisa Netzer, Don Rolando Leo, Lidia Maggi e Franco Lazzarotto mi sono servite tanto, spero che davvero sono servite non solo a me, ma sono, spero di essere in buona compagnia. Io vi ringrazio per essere stati con noi oggi e per le vostre riflessioni profonde e interessanti. Buon Natale, tanti auguri, e con Mille Voci ci ritroviamo tutti qui nel 2021.
Mille Voci.